Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Si va presto a dire ripartenza, PIL che rimbalza, la rincorsa a recuperare i livelli pre-Covid. La verità è che dopo il forte rallentamento della produzione per alcuni settori, il ritorno a ritmi sostenuti non è per nulla facile. Intanto si alzano i prezzi e le fiammate dell'inflazione non fanno bene, anzi, rischiano di compromettere la ripresa. Ma poi c'è il problema di riorganizzare la filiera produttiva. Per esempio l'industria automobilistica, che ha la filiera tra le più lunghe, oggi in difficoltà, è quasi bloccata per la carenza di semiconduttori. Ma cosa c'entrano i semiconduttori con le auto? Intanto mi presento, sono Marco Loconte, sono il social media editor del Sole 24 Ore e in questa puntata di Start ti voglio raccontare tre notizie per dare il via alla tua giornata e alla tua settimana. La prima riguarda la carenza dei semiconduttori che colpisce duramente il settore automotive anche in Italia. Da settimane gli allarmi si moltiplicano. Volkswagen America ha parlato di allarme a livello globale. Secondo la divisione statunitense del colosso tedesco, la carenza di chip potrebbe proseguire almeno fino alla seconda parte del 2022. In Italia questa situazione ha determinato un fermo di molte produzioni finali di Stellantis. Sai chi è Stellantis? No, è il marchio che raggruppa Peugeot ed FCA, ossia Fiat. L'industria automobilistica utilizza ormai in modo massivo la tecnologia digitale e i semiconduttori in particolare per analizzare e condividere informazioni sull'interno del veicolo, sul suo funzionamento e sulle singole parti che devono collaborare a dovere. Insomma, tutto l'assetto tecnologico di un'automobile corrisponde al valore preponderante del mezzo stesso e il rallentamento nella produzione dei semiconduttori che c'è stata nell'ultimo anno e mezzo e di altre componenti analoghe sta bloccando a cascata tutte le produzioni a valle. A settembre, fanno sapere i sindacati, che sono molto preoccupati per la situazione, gli stabilimenti di assemblaggio stanno subendo uno stop tra l'80 e il 90% della produzione. Alcuni puntano il dito sulle scelte del passato, sulle delocalizzazioni, alla distribuzione delle filiere produttive anche. Intanto si riducono i turni di lavoro e rischiano di essere tagliati fuori i lavoratori in somministrazione. Anche i vertici di Stellantis sono preoccupati. Il numero 2 della regione Europa di Stellantis, Davide Mele, che è il Deputy Chief Operating Office, dice: l'inaspettata mancanza di microchip mostra quanto è fragile la capacità di adattamento della filiera nell'approvvigionamento dei semiconduttori. Mele ha aggiunto che noi stiamo lavorando 24 ore al giorno, dice, ma dobbiamo gestire la contingenza temporanea, dobbiamo adattare la nostra competitività allo stato attuale della fornitura, che all'inizio sembrava passeggero, ma ora appare sempre più strutturale. Insomma, ne sentiremo ancora parlare di questa notizia. La seconda, invece, parla sempre di lavoro e in particolare delle stime sulle esigenze delle imprese di assumere personale nel prossimo futuro. Secondo Unioncamere ANPAL, entro novembre si stima il reclutamento di 1,5 milioni di lavoratori, 436.000 nell'industria e oltre 1 milione nei servizi. Ma reperire queste risorse per le imprese spesso non è semplice. Da una parte mancano competenze e professionalità adeguate, dall'altra le condizioni di lavoro, luogo dell'occupazione per esempio, stipendio e quant'altro, non sempre sono ottimali. Poi c'è la questione del reddito di cittadinanza, che è un tema controverso e oggetto di liti politiche. Ma oggi vorrei lasciarle da parte queste questioni e occuparmi invece di competenze. Perché sabato ho partecipato ad un convegno su questo tema, molto interessante, che si è tenuto a Ivrea, nell'area della storica Olivetti. Devo confessare, è stato veramente molto interessante anche la visita pre-convegno. È stata l'occasione di ripercorrere la storia di un'azienda che è stata un vanto dell'Italia nel mondo. Dico solo questo, i suoi computer erano stati preferiti dalla NASA a quella degli altri produttori americani per le missioni spaziali. Quindi, insomma, grande eccellenza, grande qualità. È una storia che poi è proseguita con un declino, le occasioni perdute, un'eccellenza che però resta nella nostra storia grazie a quel mix di ingegneria, tecnologia e cultura umanistica che pervadeva quelle professionalità, quelle competenze. E qui si è parlato a lungo del mismatching tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, del ruolo della scuola e delle attese delle aziende. Un'analisi perfetta ce l'ha fornita Alberto De Toni, che è il direttore scientifico di Quoa Business School, docente di ingegneria economico-gestionale presso l'Università di Udine, di cui è stato anche rettore. Sentite cosa mi ha detto in merito.
Ma io vorrei dire che il mismatching tra domanda e offerta di lavoro è un fatto strutturale, cioè un gap tra preparazione in uscita e preparazione richiesta in ingresso è quindi incolmabile in assoluto, perché la varietà esterna del mondo del lavoro è così elevata che non può essere coperta, affrontata dalla varietà interna delle istituzioni accademico-professionali. Quindi la soluzione è un completamento, la preparazione on the job fatta con scuole dedicate, accademie e dintorni. In questo sia le università che le business school possono aiutare le imprese a colmare questo gap.
La terza notizia può apparire una semplice curiosità, un dato statistico che magari ci può lasciare indifferenti, e invece è lo specchio di come gli italiani regolano la propria società da tempo, da molto tempo. Ne scrive il collega Antonello Cherchi oggi sul Sole 24 Ore del lunedì e racconta come in Italia siano ancora in vigore oggi 33.000 regi decreti, ossia leggi che erano stati emanati prima del 46, quando il nostro paese, a seguito del referendum del 2 giugno, divenne una repubblica. Per la precisione, dal 1861 a oggi continuano ad avere effetto oltre 46.000 DPR, 7.200 decreti luogotenenziali, 1.200 di decreti legge e 21 decreti del duce. Ebbene sì, ci sono 21 circostanze in cui Mussolini detta legge ancora oggi. Poi si aggiungono ovviamente tutte le norme varate negli ultimi 75 anni durante la fase repubblicana, fino a costruire un corpus normativo enorme. Secondo i cultori del diritto, uno Stato moderno dovrebbe avere non più di 10.000 leggi. Noi ne abbiamo 10 volte tanto. Per questo si parla di obesità legislativa italiana. Delle 110.000 leggi in vigore ci sono più di 46.000 decreti del Presidente della Repubblica. Ovviamente poi a questi numeri vanno aggiunti le disposizioni regionali, quelle comunali, i decreti ministeriali non numerati, poi le circolari, la legislazione comunitaria. Il problema non è solo di ipertrofia normativa, ma anche di disordine legislativo, con disposizioni che si sono sovrapposte nel tempo e che ora è molto difficile capire se abbiano un senso o meno. Veri e propri cortocircuiti normativi di fronte ai quali si arrovellano avvocati e giudici. Per esempio, il recente caso delle imprese in concordato preventivo in continuità, bene, possono o meno partecipare ai bandi pubblici a seconda che si faccia riferimento al codice degli appalti o a quello della crisi. Insomma, non c'è certezza vera del diritto. Un assetto giuridico che invece di dare sicurezza lascia spazi per interpretazione e discrezionalità, rendono un paese come l'Italia problematico per gli stranieri che vorrebbero investire e vogliono sempre meno investire da noi, ma proprio perché non hanno garanzie e sicurezza sulle norme da applicare, insomma, hanno molti, molti dubbi. C'è da dire che tra il 2009 e il 2010 si era cercato di disboscare questa pletora legislativa con l'operazione Taglia Leggi, che aveva portato alla potatura di più di 400.000 provvedimenti tra leggi, decreti e atti amministrativi. Nell'ultimo decennio però c'è stato un forte rallentamento su questo fronte, ma arrivano indicazioni da Palazzo Chigi di un ritorno di interesse per quest'opera di disboscamento legislativo. Beh, insomma, staremo a vedere. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Domani, se vuoi, ne troverai un'altra sulla tua piattaforma digitale preferita a cura della redazione digital del Sole 24 Ore. Marco Loconte intanto ti ringrazia per l'attenzione e ti augura una buona giornata.